Amici e amiche, ben ritrovati dal vostro DJ Beppe a Radio Ponte Incontra. Ho il piacere di incontrare per voi quest'oggi una grande artista italiana che sarà con noi per presentare il brano Ci sarà da correre, il primo singolo estratto dal suo omonimo album, dedicato e composto a quattro mani con il padre Corrado Castellari, scomparso nel 2013, e grande autore della musica italiana che ha scritto successi memorabili per De André, Celentano, Mina, Milva, Zanicchi e Vanoni e tanti tanti altri. A Radio Ponte Incontra, Melody.
Buongiorno.
Buongiorno, come stai? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Tutto bene, un piacere essere qui con te e con voi.
Grazie, grazie, un piacere tutto nostro. Allora, parliamo subito di Ci sarà da correre, un brano dalle sonorità country, ma con un testo decisamente importante.
Sì, è vero, le sonorità appunto sono, come dicevi, sono pop country, quindi è un brano all'ascolto melodicamente e musicalmente piuttosto spensierato, piuttosto leggero, che va a contrastare in effetti un testo sicuramente invece abbastanza impegnativo, nel senso che si parla di cronaca alla fine, quindi si parla di quello che purtroppo leggiamo quasi quotidianamente sui giornali, sentiamo il telegiornale, quindi sono episodi di violenza, di disperazione, situazioni che purtroppo siamo, ahimè, abituati, no? A sentire e vedere. Tuttavia il brano insomma non ha un'accezione totalmente negativa e quindi non si parla soltanto delle brutture della vita, ma anzi lascia spazio sicuramente a una speranza, perché sul finale si corre, cioè si corre tutta la canzone, ma alla fine si corre verso un'alba che è luminosa, e quindi questo sta a indicare che è vero che la vita è spesso piena di momenti bui, però va vissuta soprattutto per quello che è luce, quindi per tutte le cose invece belle, luminose.
Quindi al di là di tutto c'è un bellissimo inno alla vita come messaggio.
Senz'altro, sì, è positivo, ecco.
E che cosa pensi di tutti questi accadimenti legati alla cronaca che vengono un po' spettacolarizzati?
E in questo brano si parla proprio di come molte volte, molto spesso, certi crimini, soprattutto sono queste storie di assassini terrificanti, vengono polarizzati, cioè ci sono persone addirittura che organizzano gite sui luoghi dei delitti, è qualcosa di inconcepibile per me e per molti, fortunatamente.
Sono d'accordo.
La spettacolarizzazione del brutto, del male, è qualcosa che è proprio dei nostri tempi, ma non solo, perché in fondo se ci pensi, insomma, da sempre ci sono le code in autostrada se c'è un incidente, perché si rallenta per guardare cosa è successo. È quasi un'attrazione da parte della gente verso quello che insomma sembra così distante da noi, no? Sembra tutto un film, poi nella realtà invece no, è vero. Penso che non sia bello.
Credo anch'io. Poi ci sono anche i mass media che comunque vanno ad alimentare questo discorso.
Beh sì, perché fanno numeri, poi fanno ascolti.
Esatto, perché fino a qualche anno fa c'erano uno, due trasmissioni specifiche. Adesso praticamente in ogni trasmissione tu trovi questi fatti.
Ma infatti sembra che ci sia questa attenzione quasi morbosa.
Esatto.
No? Delle persone. Si sta degenerando, trovo, in maniera anche un po' preoccupante. Sarebbe meglio se ci fosse un pochino anche più di rispetto verso determinate situazioni e accadimenti.
Esatto.
Insomma, siamo in una società un po' così, non entrando nel merito più specifico, dovrebbe un po' cambiare.
E vabbè, potremo migliorare nel corso dei prossimi anni.
Si può sempre migliorare.
Esatto, esatto. Questa canzone farà parte di un album che per te non avrà solo un'importanza artistica.
Assolutamente, fa già parte di un album, perché l'album già esiste, questo appunto è il primo singolo, si chiama Ci sarà da correre, il disco ha sì, un valore artistico naturalmente, musicale, perché è un disco di musica leggera, come non mi piace tanto chiamarlo pop italiano, più musica leggera, perché richiama naturalmente un tipo di composizione proprio a livello musicale che è più vicina a quella che era negli anni 70 la musica italiana, quindi con una grande attenzione verso le melodie e verso i contenuti, quindi anche verso i testi. E poi naturalmente ha un forte peso emotivo, perché essendo stato composto interamente a quattro mani con mio padre, o solo da mio padre, perché ci sono brani appunto già incisi precedentemente da artisti come Ornella Vanoni, Milva e Fabrizio De André, insomma, chiaramente essendo lui scomparso ha per me una carica emotiva molto molto forte, e quindi ha una doppia valenza, un'importanza ancora più grande per me.
Certo.
Ogni artista incidere un disco è come fare un bambino, quindi è sicuramente sempre molto coinvolgente anche a livello emotivo. Nel mio caso c'è anche questo aspetto che sicuramente per me conta molto.
Stiamo parlando, come ho detto nella presentazione, di Corrado Castellari, uno dei grandi autori della musica italiana. Ha collaborato per tanti anni con Cristiano Malgioglio,
sì,
e ha scritto canzoni memorabili.
Sì,
chi era Corrado, a parte il fatto di essere tuo padre?
Come dicevi tu, era un grande artista. Io mi vanto molto di essere sua figlia. Tante volte i figli d'arte rifuggono un po' dal fatto di essere figli appunto di un personaggio inserito magari appunto nell'ambito dello spettacolo. In questo caso io me ne sono sempre molto vantata, proprio perché molto orgogliosa di quello che lui ha fatto. Era un grande artista di una semplicità e una umiltà eccessiva addirittura a volte. Io credo che lui abbia, come molti compositori e molti autori poi, abbia ricevuto poca attenzione in vita, perché spesso i compositori stanno dietro le quinte,
sì,
si identificano la canzone con l'interprete.
Normalmente.
Invece, insomma, il grande merito del successo di molti artisti va proprio alle canzoni, perché facessero delle schifezze difficilmente diventerebbero
successo,
quello che sono, certamente. E quindi, ripeto, lui è sempre stato molto modesto, sempre col terrore di rompere le scatole, no? In un mondo in cui invece chi più sgomita più arriva. E quindi insomma, una persona sicuramente da conoscere. Tutti quelli che l'hanno conosciuto hanno di lui un ricordo eccezionale. Questo naturalmente mi rende ancora più orgogliosa, quindi non
sicuramente
soltanto per il suo valore artistico e il suo talento, ma anche per la persona che era, perché era veramente una persona eccezionale e un papà eccezionale naturalmente.
Poi naturalmente ti ringraziamo per questa opportunità che ci dai di parlare di tuo padre, perché spesso, soprattutto in Italia, si cerca di dimenticare le persone che hanno dato tanto nella cultura, nella musica, nel cinema, nel teatro.
Sì, è vero,
purtroppo.
Sì,
purtroppo.
E si dimentica, perché ti dico, è emblematico il titolo di questa canzone, ci sarà d'accordo, perché siamo sempre in corsa, perché tutto passa con una rapidità e con una spesso non curanza, no?
Certo. E ci scivola tutto addosso.
E scivola tutto addosso. Invece certe cose, certe persone, come dicevi giustamente, certi valori trasmessi anche da queste persone andrebbero sempre mantenuti, sempre tenuti stretti o comunque ricordati, perché davvero sono valori che oggi difficilmente si ritrovano, si riscontrano e quindi sono ancora più preziosi, diciamo.
Tra l'altro ho scoperto che tuo padre negli ultimi anni ha scritto tante canzoni anche per lo Zecchino d'Oro.
Sì, ma mica negli ultimi anni, da molto tempo scriveva per lo Zecchino d'Oro, ne ha vinti parecchi,
sì,
quindi si è molto dedicato alla musica per i bambini. Ha cominciato poi in realtà alla fine degli anni 70 proprio con lo Zecchino d'Oro, con canzoni come Una farfalla in città, Il giallo della mano, Parlare, Lungo il guercio e il nano, ce ne sono
sì,
alcune veramente
sì, sì,
divertentissime andando a riascoltarle. E poi si è dedicato anche alla composizione di sigle
per i cartoni animati
degli anni 80, sì,
grazie al gruppo Mele Verdi.
Mele Verdi, di cui ho fatto anche
esatto,
parte, un po' raccomandato,
un pochettino,
un attimino, giusto.
No, giusto,
però,
così.
Insomma, lui mi ha sempre spinta, perché vedeva in me delle qualità naturalmente, molto obiettivo, anche
certo,
molto, cioè, mi bastonava quando non fisicamente ovviamente, però insomma mi riprendeva nel momento in cui era necessario a livello proprio artistico.
Quindi tu sin da piccola hai respirato quest'aria di musica in casa?
Certamente, inevitabilmente, perché poi io mi sono sempre molto divertita e passavo proprio i pomeriggi da piccolissima nel suo studio o negli studi di registrazione, dove non mi importava, che sembravano dei partigiochi, perché poi erano quegli studi ancora analogici con le bobine, con questi mixer enormi, con la sala ripresa piena di strumenti, perché si registravano le orchestre una volta.
Adesso esatto,
è molto raro che un'orchestra vada a incidere se non per grandissime produzioni, per cui io da bambina chiaramente vivevo in maniera molto giocosa, molto spontanea la musica, e poi insomma mi è entrata chiaramente nel sangue in maniera del tutto naturale, del tutto istintiva, ed è diventata...
E avrai visto da vicino già mostri sacri della musica italiana,
sì,
già allora.
Mamma mia, sì,
hai un aneddoto da raccontarci?
Beh, più che aneddoto è un ricordo che io ho di una delle interpreti che io reputo a oggi una delle più grandi interpreti italiane, che è Antonella Ruggero. All'epoca era con i Mattia Basari. Io ricordo che ero veramente piccola, perché avevo avuto 4-5 anni. Era proprio l'epoca delle Mele Verdi, e noi eravamo in questo studio di registrazione a registrare, non ricordo più quale sigla, e mi ricordo che insomma, a un certo punto andavamo al bar dello studio per prendere qualche cosa, e c'era Antonella Ruggero, di cui io ero follemente innamorata, perché mio papà aveva questo privilegio di ricevere dalle case discografiche i vinili degli album prima che, o dei singoli di 45 giri prima che questi uscissero. Quindi io avevo a quell'epoca il singolo di Solo Tu dei Mattia Basara, e insomma mi presentò questa meravigliosa donna con questa massa di capelli incredibili. Io ovviamente non riuscii a spiccicare parola per grandissima timidezza, ma lei fu molto dolce, molto gentile, molto carina, quindi un ricordo molto bello di lei, di questa dolcezza, e ripeto, insomma, per me era un idolo, tuttora lo è.
Bene, bene, grazie per questo aneddoto. Nel 92 vinci Sanremo Famosi,
sì.
Qualche anno più tardi interpreti Nefertari nel musical I Dieci Comandamenti, e poi diventi una delle voci dance più apprezzate negli anni 90.
È vero, sì, beh, tutto un po' in parallelo, perché diciamo che il 92 è stato appunto l'anno della vittoria Sanremo Famosi, e all'epoca cantavo musica italiana, musica leggera, poco dopo, proprio durante una sessione in studio per un album che stavo incidendo, venne un produttore di musica dance, di una delle etichette dance dell'epoca più quotate, disse: ah, hai voglia di provare fare qualche cosa nell'ambito della dance? Boh, perché no? E quindi insomma mi è andata bene, perché ho inciso i primi singoli che sono diventati dei successi, per cui poi per tutta quella decade, insomma fino ai primi anni 2000, ecco, sono stata proprio una delle interpreti più quotate in questo ambito, e tuttora faccio serate nelle discoteche, perché alla fine, cioè, adesso ci arrivava l'anno 90, siamo arrivati al 90, no? Dal 70-80, adesso siamo lì, e quindi effettivamente insomma, ho lavorato moltissimo in questo ambiente, e tuttora insomma devo dire che non mi fermo, insomma, faccio moltissime cose.
Bene, bene, bene. Ho letto una tua dichiarazione nella quale sostieni di non sentirti merce da talent show.
Sì, sì, adesso... messa così è bruttissimo, pesante. No, allora, la discografia e la musica oggi è molto cambiata in ogni senso. Chiaramente una delle vetrine più importanti adesso sono proprio i talent show. E io devo dire che non perché sono spocchiosa, dico no, io non partecipo a un talent show, ho anche provato, devo dire la verità, ho partecipato alle audizioni per X Factor, credo la seconda edizione, quindi un po' di tempo fa, e la cosa molto particolare è che io, come altri colleghi, tra l'altro professionisti, in gavette lunghissime, sono stati rifiutati proprio perché professionisti, e quindi non considerati idonei a partecipare a questi talent show. Io non mi sento merce da talent show, più che altro perché diciamo che il concept dei talent show è un po' quello di far crescere gli artisti all'interno del programma televisivo, e quindi diciamo trovargli un indirizzo, trovargli una strada. Io non ho l'età per essere indirizzata, cioè io ho una strada che è abbastanza ben definita, per cui probabilmente anche per quel motivo non sono particolarmente appetibile dalla produzione di un talent show, perché insomma ho un'identità abbastanza chiara, ho fatto tante cose e a questo punto della mia vita so dove voglio andare, e quindi probabilmente diventerebbe un po' difficile gestirmi, immagino. Poi ripeto, non è che sono spocchiosa di fare, no, talent show che schifezza. Preferirei altre formule, devo dire la verità.
Mi sa che la televisione se le deve inventare.
Sì, e poi a dire il vero, adesso insomma, l'attenzione verso la musica in televisione, al di là dei talent show e di Sanremo ovviamente, che però capita una volta l'anno, non c'è più.
Esatto.
Stanno morendo tutti quei canali che erano dedicati alla musica, tutti quei programmi che erano dedicati alla musica non hanno più ascolti, c'è internet, capito? Quindi la gente non ha più interesse, sembra, comunque le nuove generazioni non hanno più interesse nei confronti della musica guardata ascoltata e scoperta anche in altra maniera.
Esatto, e purtroppo. Siamo arrivati in conclusione di questo bellissimo incontro. È stato davvero bello incontrarti, Melody.
Anche per me chiacchierare con te è stato veramente.
E spero che ci siano altre occasioni prossimamente. Ti chiedo di dedicare questa canzone ai nostri amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Ponte.
Beh, a tutti gli ascoltatori di Radio Ponte, intanto un grande saluto da Melody Castellari, vi dedico questa Ci sarà da correre.
In bocca al lupo, Melody.
Grazie mille.
Ciao.
Sulla addormentata e ci sarà d'accordo.